Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati con Palla in tribuna per questo nuovo inizio di settimana che arriva dopo la bella, preziosa, anche da Serie B, davvero, vittoria del Parma contro il Como ormai venerdì sera. Passato qualche giorno, ma chiaramente ci ritorneremo tra pochissimo. Sentiremo anche le parole di alcuni dei protagonisti del match, ad esempio Charpentier, che a sorpresa è entrato in un minuto, ha segnato il suo primo gol in maglia crociata in una delle poche sono ancora oggi presenze con la stessa maglia. Ma ci proietteremo già alla sfida di Ascoli, la partita che si disputerà per il Parma sabato prossimo 28 ottobre alle 16:15 come undicesima giornata. Ma intanto facciamo un po' il quadro, ne parleremo tra poco anche nel nostro servizio su questa decima giornata che si concluderà questa sera con Palermo-Spezia 20:30. È ovviamente una partita che il Parma seguirà da vicino, perché il Palermo da molti è considerata la vera avversaria di gialloblu nella corsa promozione, perché il Palermo, numeri alla mano, è ad oggi la principale rivale in ogni caso del Parma, e perché è un big match. Lo Spezia è giù ancora in classifica a quota 6 punti con però due partite in meno, però una squadra che vuole risalire, che per molti ha una rosa di qualità, quindi partita assolutamente da osservare da vicino. Parma che ha vinto 2-1 col Como, e poi il Bari che ha pareggiato 1-1 col Modena, la sconfitta in casa della Cremonese ad opera del Sud Tirol, che dunque anche quest'anno si conferma squadra ostica per tante formazioni sulla carta di qualità superiore, dal palleggio superiore. E poi il Pisa che ha vinto 2-1 in casa contro il Cittadella, la vittoria dell'Ascoli 2-0 sul Lecco, Ascoli al quinto risultato utile di fila, e poi ancora la vittoria del Brescia a Terni, risultato molto pesante, così come pesante il 3-0 secco del Catanzaro contro la Feralpi Salò. E poi ieri Sampdoria 2, Cosenza 0, e la non clamorosa, però sorprendente di certo, sconfitta del Venezia in casa della Reggiana al Mapei Stadium. Per una volta abbiamo forse tifato i cugini reggiani fin lì per questo giro, chiaramente, però ciò è servito al Parma a dare ora 5 punti di distacco in classifica al Venezia, che come i crociati ha le effettive partite tutte giocate, cioè 10 su 10. Peraltro abbiamo citato la sconfitta del Feralpi Salò, notizia di queste ore, è saltata la panchina della Feralpi, non ci sarà più Stefano Vecchi, notizia data inizialmente da Sky Sport e poi confermata, non ci sarà più Stefano Vecchi, tecnico della prima storica promozione in Serie B, chiaramente dei Lombardi, ex tecnico delle giovanili dell'Inter. Al suo posto è in arrivo Marco Zaffaroni, che è reduce dall'esperienza sulla panchina del Verona in Serie A, categoria mantenuta. È comunque una scelta, non dico di prestigio, ma e non ambiziosa, ma di certo solida se sarà confermata per la categoria. Allora facciamo il punto nel nostro servizio, ricordando che il numero per scriverci con domande e curiosità è sempre il solito 333 9200 170. Tra poco lo potete, vi ricorderò che lo potete utilizzare anche stasera a Bar Sport, ci sarà Pecchia come ospite di prestigio, ne parleremo tra poco. Intanto il punto nel servizio. I lagunari attaccano, mettono sotto pressione i Granata, ma Pohampalo sbaglia un rigore e nella ripresa arriva la rete in acrobazia di Gondò, che addirittura poco più tardi centra una traversa. È la Serie B bellezza, verrebbe da dire, l'ha capito anche il Venezia, che dopo aver sconfitto il Parma Sant'Elena viene battuto al Mapei Stadium dalla Reggiana di Nesta, che ritrova il successo dopo un mese esatto. In attesa di Palermo-Spezia, un risultato che fa gioco al Parma di Pecchia, ora a più 5 dai veneti in classifica. Dietro il sorprendente Catanzaro, fa specie pensare che i crociati l'abbiano battuto a domicilio con un sonoro 5-0. In questa decima giornata di Serie B, i gialloblu guadagnano terreno anche sulla Cremonese di Stroppa, mentre nella seconda parte della graduatoria si riscatta la Samp di Pirlo, vittoriosa domenica sul Cosenza. Ma come detto è la cadetteria e i risultati non sorprendono troppo, si gioca gara su gara ed è per questo motivo che in casa Parma si predica calma. Piedi per terra e tutti sul pezzo, questo è il mantra sul quale da tempo lavora Fabio Pecchi, a maggior ragione dopo la preziosa vittoria sul Como. All'orizzonte del resto c'è una trasferta impegnativa contro una squadra all'Ascoli in serie positiva da 5 partite e reduce dal 2-0 sul Lecco. Collettive singoli, ecco il Parma plasmato dal tecnico Crociato che si gode le ottime statistiche di giocatori quali Hernani, Benedigia che emane la fiducia ripagata e non scontata sul recupero fisico e mentale di altri gialloblu come Charpentier. Ad Ascoli dovrebbe ancora cambiare le carte in tavola l'allenatore Crociato anche in chiave turnover con la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì 1 novembre a Lecce. Nelle Marche Stevez dovrebbe rientrare dal primo minuto, buone chance anche per Osorio e Bonni.
Palla in tribuna.
Questo è il punto di un Parma, su un Parma che, come detto, stamattina ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Collecchio. Abbiamo in collegamento telefonico il nostro primo ospite, collega Marco Valestrazzi. Ciao, buon pomeriggio Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Che stasera condurrà come sempre ogni lunedì dalle 21 Bar Sport. Marco, stasera ci sarà come ospite Fabio Pecca, l'abbiamo citato, ma tra poco ne parleremo. Parto da un'analisi di Parma Como, tra poco ci sono anche diversi messaggi, anche chi diciamo, e parto da questo, chi dice vittoria bella e meritata, bella sì, da Serie B sì, meritata forse un pochino meno. Ma il calcio, giustamente il nostro ascoltatore dice, è bello perché è opinabile. Ecco, tu come l'hai letta questa vittoria 2-1 in una partita appunto d'attacco ma anche di sofferenza?
Sì, 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 no, ma secondo me il Parma ha giocato un buon primo tempo, davvero, è la cosa più bella. Poi come ha gestito la prima mezz'ora del secondo, altrettanto bene. Quello che resta forse di punti interrogativi è un po' i due cali che ci sono stati verso la fine del primo, perché anche lì nel giro di qualche minuto c'è stato un contrasto, secondo me, che ovviamente magari in maniera un po' campanilistica ci dimentichiamo, tra Koulibaly e Cutrone in area, che lascia tanti dubbi, ma ha deciso l'arbitro sul momento. Due occasioni per il Como, una parata di Cicisola e poi una conclusione a lato di Ioannou, che ha visto anche in quel caso Koulibaly fare una diagonale in maniera con un pochino di ritardo, e poi c'è il finale del secondo tempo che ha visto il Parma concedere un po' troppo, tanto che Pecchia a fine partita alla domanda se era contento di come è stato gestito anche a livello di test il finale di gara, ha detto con uno sguardo insomma che diceva molto di più e lasciava aperto appunto a un certo insoddisfazione per come è stato gestito il finale di gara. Ecco, se guardiamo gli episodi, le occasioni, il Como può dire ci poteva stare il pareggio, in realtà il Parma ha avuto la partita in mano per larghi tratti. Poi il calcio lascia libero opinione a tutti, oggi leggiamo dei grandi titoloni per la Juventus che ieri ha vinto con un tiro da 35 metri deviato in 11 contro 10 e sembra che abbia vinto il campionato.
Certo, è vero, è vero. Marco, abbiamo parlato più volte prima di Parma Como come il riscatto dopo la prima sconfitta stagionale, quindi episodio inedito anche per il gruppo, fosse l'ultima prova da superare, ecco, prova che almeno da approccio al match appare superata. Ora qual è l'aspetto da migliorare? Proprio la continuità forse nei 90 minuti, detto che c'è l'avversario di fronte, il Como è un avversario anche con diversi giocatori di esperienza, insomma non dimentichiamolo mai.
Sì, sono con te, direi è aumentato il livello degli avversari nelle seconde 5 partite, guardiamola così. Per me l'avvio del Parma è stato molto facile, tolto il Catanzaro per carità, dove comunque ogni giorno che passa il risultato del Parma acquista valore, perché il Catanzaro sta tenendo il passo, quindi è una vittoria per 5-0 clamorosa. Però in media il Parma, secondo me, ha affrontato gli avversari di rango un pochino superiore nella seconda metà e ha preso un po' più gol. Cioè, il Parma sta prendendo gol da 5 partite consecutive, alcune sono coincisi con l'assenza di Esteves, però sta prendendo qualche gol di troppo, ecco. Mentre nelle prime 5 partite il Parma aveva preso gol soltanto su un rigore inventato contro il Pisa, ecco, quindi secondo me da quel punto di vista lì il Parma può migliorare qualcosa.
È vero, e chiudo, guarda, su questo hai citato Estevez, chiudo l'analisi su Parma-Como con te, proprio sul centrocampo, perché è facile adesso parlare dell'attacco, chiaramente forse era imprevisto, imprevedibile per tutti il gol di Charpentier alla prima presenza dopo un minuto, non so come ero in studio, non so come l'hai commentato Marco in radiocronaca, ma credo sorprendente un po' per tutti, ecco, o no?
Guarda, ti dico che mi ha sorpreso talmente tanto che a prima vista io ho dato il gol a Bonny, perché non mi sarei mai avevo completamente cancellato dal mio immaginario il fatto che Charpentier potesse fare gol, insomma, anzi io non mi aspettavo salisse, perché poi sì, è stato convocato per la prima volta, quindi sai, ci aspettiamo anche con Pecchia che un giocatore venga convocato, gli fa respirare il campo, Pecchia da tanto tempo di solito agli infortunati per rientrare, quindi quando l'abbiamo visto in campo e poi l'abbiamo visto esultare abbiamo detto
sì, una molto
volta
strano,
ha pescato la carta giusta nel mazzo, bravo l'allenatore e bene anche per Charpentier. Ogni commento poi sul giocatore in sé lo lasciamo alle prossime partite, sì, perché sì, è giusto essere un pochino scaramantici e un pochino cauti. È un attacco dove l'allenatore ha mano felice, i giocatori stanno trovando la via del gol, resta il discorso del centrocampo che secondo me nel finale di gara è calato tantissimo nonostante l'ingresso di Esteves.
Sì, è vero, ecco, su questo ti volevo dire, ti volevo chiedere una cosa, ecco, sul centrocampo è un po' no luci ed ombre, però è da decifrare, nel senso la presenza di l'assenza di Estevez si è fatta sentire, abbiamo visto che ha messo ordine quando è entrato in campo, certamente non a caso poi è arrivato il raddoppio del Parma, però è anche vero che c'è stata una prova quasi sublime di Hernani, numeri e statistiche davvero da top player contro il Como, quindi diciamo che i giocatori ci sono, va forse trovata la quadra giusta partita per partita.
Sì, sono d'accordo, guarda, in questo senso, perché a me hanno giocato molto bene, a me ha piaciuto molto Hernani, sì, per come ha fatto. Secondo me nel finale, un po' per inesperienza, un po' perché la squadra è effettivamente sbilanciata dai cambi. Tu hai chiuso la partita, adesso correggimi se sbaglio, con in campo Charpentier, Bonny, Begic e Miaila.
Sì.
Che possono sacrificarsi per tornare, però non sono centrocampisti, quindi su determinati palloni li gestiscono diversamente. Ricordo anche una sgroppata di Begic nel finale quando mancava proprio un minuto, che invece di andare alla bandierina è andato a giocarsela con dei passaggini con Bonny. Lì se vai alla bandierina la partita finisce, sull'azione, sul ribaltamento di fronte c'è stata l'occasione per il Como. Cioè, secondo me questo è un po' emblematico. Il Parma secondo me era molto sbilanciato anche a livello di pedine nel finale, ha sofferto anche per quello, e Bernabé ed Hernani, insomma, e Esteves ha messo una pezza un po' dappertutto, però il centrocampo ha pagato un pochino, insomma, perché in due, i due centrali dovevano fare il lavoro di tre o quattro.
E detto del centrocampo, in cui adesso rientrerà gradualmente Camara, già convocato, che come dice spesso Pecchia è il giocatore che più di altri riesce a leggere le partite in corso d'opera, vedremo se sarà ancora così, sicuramente sarà prezioso, insomma, anche a centrocampo e a dispetto della giovane età, la stessa di Begic. Marco, invece, sulla punta, ecco, e veniamo a Bar Sport, appuntamento alle 21 stasera, prima di Pecchia ti chiedo, però c'è un sondaggio che riguarda, se non sbaglio, proprio il centravanti del Parma, adesso quasi... sono tre tra cui scegliere, oltre a Bonny e a Colak anche Charpentier, cioè possiamo anche non esagerare, però c'è anche Charpentier che adesso chiede chiaramente spazio se sta bene.
Eh sì, vedremo che spazio si ritaglierà nelle prossime partite. A questo punto mi aspetto di tutto, anche che rientri tra i disponibili inglesi, visto che il momento è magico, così no, a parte gli scherzi. Vedremo che ritaglio di partita si può prendere a Charpentier, dicendo che già per il secondo tempo i numeri gli danno ragione. C'è un giocatore che può entrare, poi non l'abbiamo visto anche toccare tantissimi palloni perché il Parma stava difendendo, però anche con dei cross dentro l'area potrebbe far valere la sua stazza, le sue caratteristiche appunto di centravanti.
Sì, pare
cosa
che...
dicono? I numeri dicono Colak come centravanti, se guardiamo i gol segnati. Il gioco del Parma direbbe Bonny e poi c'è l'incognita Charpentier. Però il dubbio resta perché Colak non ha giocato una gran partita. Credo che nello specchio non abbia praticamente mai tirato, forse verso la fine del primo tempo. I numeri però dicono che un giocatore che in area sa cosa deve fare. Bonny gioca bene, però a volte non tira mai in porta nell'arco dei 90 minuti. Quindi, secondo me, il dubbio resta un pochino, al netto del fatto che Pecchia tanto li alterna tutti. Quindi.
Sì, è vero, li alterna tutti. C'è il sondaggio che avete lanciato appunto come Bar Sport. I risultati stasera durante la trasmissione è sulla Gazzetta di Parma, sulla sezione dedicata proprio alla Parma Calcio. Vi anticipiamo Mafilli, che è una sfida a due davvero molto equilibrata. Ovviamente votate e scegliete voi il vostro preferito. Marco, appuntamento alle 21. Abbiamo detto di Pecchia, sarà in trasmissione per diversi minuti, insomma, in collegamento, ma poi ci sono altri ospiti.
Assolutamente, c'è Sandro Piovani, che insomma è la firma della Gazzetta di Parma. Sandro non ha bisogno di molte presentazioni in più, né per gli editori né per i tifosi.
Aspetta che è andato via Marco, adesso lo recuperiamo. Adesso
eccomi,
Marco...
eccomi.
Ecco,
ci
vai.
Ci sono. C'è Sandro Piovani, come dicevo, che non ha bisogno di presentazioni né per i tifosi né per gli addetti ai lavori, e lo stesso potrei dire di Sandro Melli, che insomma ha scritto delle pagine bellissime e indimenticabili della storia del Parma Calcio. E secondo me, quando... A proposito di attacco, credo che sia a livello di pareri tecnici un parere importante. Lui, che ha scritto la storia dell'attacco del PAM, può dirci insomma chi gli piace di più, chi gli piace di meno. Da questo punto di vista, nell'analisi delle partite del PAM, secondo me Sandro può veramente dire la sua. Poi c'è Luca Romeghi, naturalmente, come c'è Leonardo Antonico. Poi avrai proprio lì di fronte Fabio Pecchia per intervistarlo, ma secondo me sarà interessante sentire anche cosa sentono, come vivono gli allenatori del Parmense questo momento del Parma, visto appunto che Pecchia sarà coinvolto nell'ambito del premio Dante Boni e ci sono proprio i migliori allenatori della stagione appena conclusa.
Eh sì, è vero, cercheremo di intercettare i loro pareri. Allora, appuntamento alle 21, grazie Marco, buon lavoro.
Ciao.
Grazie a Marco Balestrazzi. Il numero chiaramente per porre delle domande questa sera è sempre il solito 333-9200-170. Intanto avviso la nostra regista Simonetta Collini che tra poco sentiremo le interviste di ancora Parma-Como. Prima però qualche messaggio. Intanto Mark che scrive appunto un messaggio che stavo già anticipando prima, il calcio è bello perché... è opinabile. Sabato la Gazzetta di Parma titolava vittoria bella e meritata. Sul bello sono d'accordo, sul meritata dico che i 10.000 che erano allo stadio hanno tirato un grande sospiro di sollievo quando l'arbitro ha decretato la fine. Con qualche minuto in più non so come sarebbe andata a finire. Si è rivisto la partita di Venezia con un bel primo tempo, mentre nel secondo lo stesso copione, fortunatamente però abbiamo preso un solo gol. Ebbene Circati, insufficiente Miaila, scrive sempre il nostro ascoltatore. La cosa più bella, i complimenti a fine gara di tutti i compagni a Charpentier per il gol. E ancora Daniele da Medesano. Dopo il passo falso di Venezia, il Parma è ripartito alla grande. Un primo tempo sontuoso con triangolazioni veloci e cambi di fronte che hanno disorientato il Como. Grandi prestazioni di Cicisola, Circati, Hernani e Manni. Non diciamo, come alcuni affermano, che il gol di Charpentier è frutto del caso. Un gol invece inventato da Hernani e finalizzato dal congolese con tecnica e caparbietà. Sì, assolutamente. È stato bravo Charpentier perché ha aspettato quella frazione di secondo giusta, necessaria per evitare che il suo piattone destro fosse colpito in scivolata dal difensore del Como. La stessa freddezza non l'aveva avuta Colak nella stessa area poco prima. E poi Hernani ha fatto un capolavoro, si è inventato di fatto un assist, ha lasciato lì due giocatori, ma insomma giocatore che personalmente a me è sempre piaciuto molto e che ha un passo quando vuole e quando trova continuità di categoria superiore. Ancora Stefano dice secondo me bisogna però aggiustare comunque un po' la difesa, si prendono ancora troppi gol per essere certi di stare in alto, è un rischio calcolato, bisognerebbe chiederlo a Pecchia stasera. Allora ci segniamo la domanda, stasera lo chiederemo. Ancora Fabrizio, ero al Tardini venerdì, Hernani ha fatto una grande prestazione, bravo. E poi ancora c'era una domanda per Marco Balestrazzi, poi gliela gireremo per stasera dal nostro Lorenzo. Il Palermo con due partite da recuperare virtualmente, prima 25 punti, con il disegnino, l'emoticon di un gufo chiaramente vicino. Palermo, Parma e Catanzaro sembrano però averne di più. Potrebbero scappare rispetto al gruppo degli inseguitrici. Ce la segniamo per Marco questa domanda. Secondo me è difficile scappare in questo campionato, però rispondo da parte mia, forse Parma e Palermo ne hanno un po' più delle altre. Catanzaro è una sorpresa, vedremo quanto potrà essere lì. E poi ancora c'è chi chiaramente ringrazia la Reggiana perché ha dato una mano chiaramente al Parma battendo il Venezia, e il nostro ascoltatore Rino dice occhio al Brescia perché ha 3 partite da recuperare. Ma cosa volete migliorare? Poi dice su 10 ne abbiamo vinte 7, pareggiate 2, persa 1, con questa media vai in al galoppo. Sì, sì, beh, abbiamo detto, se c'è ancora qualcosa da migliorare è questo. Ampo 60, l'ultimo messaggio prima di sentire un po' di interviste, penso che Del Prato debba tornare a fare il terzino, il centrale titolarissimo Cercati può contare sul compagno Osorio o su chi sceglierà Pecchia. Questa difesa mi sembra più opportuna ed equilibrata. Del Prato come centrale lo vedo in sofferenza nonostante la sua duttilità tattica, dobbiamo prendere meno gol. Probabilmente è più assortita, è meglio assortita la coppia Osorio-Cercati, ma non credo che Pecchia giustamente farà meno facilmente di Del Prato, piuttosto, come dice il nostro ascoltatore, lo sposterà a terzino. Sentiamo un po' di voce a partire proprio da quella di Pecchia nel dopogara di Parma Como, così chiudiamo anche la tematica.
Un primo tempo molto bello per intensità, qualità, anche per la lucidità, per come è stata portata avanti, per come l'avevamo preparata, e un po' più, se proprio vogliamo dire, non è semplice, ma andare a cercare ancora un po' più cattiveria al secondo gol, perché di fronte avevamo una squadra, l'ho detto poco prima, i 3 giocatori davanti hanno qualche partita in Serie A, voglio dire, e ci può stare che potessimo concedere qualcosa.
Prendiamo un gol evitabile che in una partita come questa, dove c'era aspettativa, c'era il fatto di venirsi a misurare in casa della prima in classifica, ci ha fatto perdere un po' di fiducia. Abbiamo faticato per un quarto d'ora, 20 minuti, però poi siamo stati bravi, perché abbiamo avuto nel finale del primo tempo 2 palle gol abbastanza clamorose, una con Cutrone e una con Iannou.
Sono felice di essere tornato, era una periodo un po' difficile, ma adesso sono contento, sono felice, continuo ad aiutare i miei compagni a lavorare e essere sul campo. Avevo la fiducia di mio compagno, del club e dei miei amici vicini, quindi in senso normale, lo sapevo che tornerò a fare gol. Sì, adesso sto bene, i piccoli problemi che avevo sono dietro di me e continuo a lavorare per stare bene.
Gli ultimi 5 minuti dopo il gol, ma prima il gol, per come è nato il gol, lì c'è stata una situazione che potevamo farla meglio, gestirla meglio e lavorarla meglio. Al di là del calcio d'angolo, ma come è nato il calcio d'angolo, però dobbiamo continuare a lavorare, perché ogni partita dà degli spunti e ogni cosa, dopo ogni partita dobbiamo aggiungere qualcosa.
Palla in tribuna.
E allora queste erano le voci nel post gara di Parma Como, compresi oltre a Pecchia Gabriel Charpentier e Moreno Longo. Ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi tra poco insieme di nuovo in diretta con altri 2 ospiti.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Ben ritrovati di nuovo insieme in diretta con Palla in tribuna. Tra poco il nostro secondo ospite che è già collegato, però prima ricordiamo che verso Ascoli, allora oggi il via alle adesioni per la trasferta con il centro coordinamento Parma Clubs, partita che si giocherà alle 16:15, se non ricordo male, lo verifico, ma è così perché forse prima ho detto 16:30, in ogni caso 16:15, la trasferta in Pullman, costo comprensivo di tutto, ovvero anche di biglietto d'ingresso allo stadio del Duca, di 60 euro per i soci, 50 under 16 e 70 per gli altri. E ricordiamo che sempre oggi alle 16 sul circuito Ticket One si apre la prevendita dei biglietti, il circuito utilizzato dall'Ascoli, prezzi che vanno dai 20 euro del settore ospite ai 45 delle poltronissime. Ascoli in serie positiva da 5 gare, Ascoli che spaventa oppure no, lo chiediamo a Stefano Frigeri. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a te Alberto, buon pomeriggio agli ascoltatori. No, non, l'Ascoli, non, l'Ascoli e tutte le altre squadre di questo campionato di Serie B non devono e non possono preoccupare questo Parma. Quest'anno siamo veramente talmente forti, talmente concentrati, talmente decisi che al momento attuale, a meno che di una nostra debacle durante il campionato, e per fare questa affermazione sto toccando tutto il ferro che ho attorno, davvero non vedo nessuna squadra che possa contrastare la forza di carattere, la forza agonistica, la volontà, tutto quanto di buono questo Parma sta mettendo in campionato, con alcune lacune che però ne parlavo con alcuni tifosi che sono che erano con me a vedere la partita in TV, che sono però dei residui dei campionati passati. Noi abbiamo dei momenti che ritornano dai campionati passati, ma negli anni passati, che un pochino preoccupano, vale a dire il rientro in campo dopo l'intervallo, i primi 10 minuti, a me continuano a terrorizzare, ti dico la verità, e sono sempre più facilmente quei momenti in cui il Parma meno concentrato subisce gol, e poi la fase finale dove partite come quella di venerdì sera siamo riusciti a portarla a casa con i 3 punti, in altre situazioni sono state invece pareggiate, se non addirittura ribaltate. Ecco, se il Parma riuscisse a tenere quella mentalità e quell'agonismo e quella concentrazione da inizio partita, dal primo tempo del Como, tanto per non fare dei giri di parole, beh, io credo che davvero non ci sia nessuna squadra che ci possa tenere testa. Poi gli incidenti accadono come quella di Venezia, però insomma.
Però ci sono anche gli avversari, Stefano. Faccio un po' l'avvocato del Parma, non ne hanno bisogno, ma comunque il Como è una squadra di giocatori esperti, ha detto Pecchia. Hanno 3 giocatori attaccanti da Serie A. È vero anche, però, allora, proprio Pecchi ha detto a fine gara, lo ricordava Marco Valestrazzi, come non gli fossero piaciuti gli ultimi 5 minuti. Ecco, quello probabilmente è da migliorare, ecco, sicuramente.
Sì, ma credo che sia, sì, assolutamente sì, devo dire, assolutamente sì, ma credo che sia proprio una mancanza di concentrazione. Probabilmente vedi il giro dell'orologio che sta arrivando ai 93, 94, 95, perché ormai le partite finiscono più o meno sempre a quel periodo, e probabilmente la concentrazione va a farsi benedire. Il Parma arretra fino a quando il calcio d'angolo ci sta, il rimpallo ci sta. Però io ribadisco, è vero che il campionato di Serie B è lungo, è difficile, tutte le squadre sono competitive. Però onestamente quest'anno, quando io vedo entrare le riserve o le seconde linee del Como o di altre squadre e vedo entrare invece quelle che non reputo le seconde linee, ma comunque i subentranti del Parma, beh, è sicuro che soltanto con i nomi, credo che il Parma non debba avere nessun tipo di rispetto sì, ma di preoccupazione nei confronti delle altre formazioni.
No, assolutamente. È un Parma che comunque veleggia al primo posto della classifica. In tanti, Stefano, dicono, ma attenzione il Palermo, ha due partite in meno, sulla carta è davanti, è chiaro, però le partite vanno giocate e vinte, ecco. Però, a netto di questo, Palermo-Spezia stasera sarà sicuramente da seguire. E da seguire, aggiungo, tra le altre squadre, vengo alla domanda che ti faccio su chi ti preoccupa a questo punto di più, da seguire anche il Brescia, secondo me. E ricordiamo proprio per questo che domani alle 18.30 c'è il primo di uno dei tanti recuperi che il Brescia farà. Ci sarà Brescia-Modena, appunto alle 18.30, e sempre alle 18.30 domani ci sarà un altro recupero, ovvero Pisa-Lecco, tanto così per chiudere il quadro, una classifica che dunque va definendosi. Chi ti preoccupa di più?
Poi il Brescia, visto che parliamo del Brescia, dovrà andare anche a giocare a Bari, e quindi comunque sono partite. Però, ad esempio, la stessa partita di Reggiana-Venezia,
certo.
Non ti nego che io l'altra sera ho tifato moderatamente. Però
aspetta che stiamo registrando, occhio alle parole,
no,
che stiamo registrando.
Ho tifato moderatamente per un pareggio della Reggiana, e la vittoria non mi ha dato fastidio, perché tenere il Venezia a 18 punti con 10 partite giocate, esattamente come il Parma, non mi dà assolutamente fastidio.
Mi piace. Ecumenico, Stefano, non hai detto speravo in una vittoria di... speravo in un pareggio, poi la vittoria non mi ha dato fastidio. Beh, fantastico.
È la verità.
Diplomatico.
Sì, sicuramente la forza del Palermo è del Brescia. E io poi continuo ad aspettare la Sampdoria, che sta piano piano ritornando. C'è anche lo Spezia, che in questo momento è molto arretrato, però abbiamo visto che la classifica della Serie D viene spesso completamente ribaltata. Chi è in testa, vedi la regina delle passate edizioni, poi si ritrova in cattive acque. Chi invece era nelle ultime posizioni, in un rush finale, può cambiare tutto. Diciamo però che sicuramente, ecco, a parte il Catanzaro, che in questo momento mi sembra un po' il Sud Tirolo, che comunque non sta nemmeno andando male con i suoi 13 punti, Catanzaro non credo che possa
rimanere lì,
che possa rimanere in quella posizione. Per cui sicuramente Palermo-Venezia insieme al Brescia e al Como, che assolutamente concordo con Mr. Pecchia, non è una squadra da sottovalutare, e quindi qui ancora di più valgono i tre punti e vale la prestazione, siano le squadre da tenere in considerazione. Poi io, sempre pensando alla forza che può avere la rosa della Cremonese, posso pensare anche a Cremonese, a Cremona.
Ah sì, è vero, anche secondo me, al netto di questa sconfitta abbastanza sorprendente in casa con Sud Tirolo, ma giustamente proprio tu sottolineavi come Sud Tirolo sia ormai una realtà consolidata, secondo anno in Serie B, adesso è settima, le distanze sono ancora molto molto corte, però è sempre lì. E proprio su questo, sugli aspetti un po' da migliorare ancora, cerchiamo il pelo nell'uovo chiaramente, ma non possiamo far altro che questo, fortunatamente, dopo una vittoria. C'è una domanda per te, Stefano, del nostro ascoltatore Lorenzo, che dice, al di là delle partite da recuperare, impressionano la solidità difensiva di Brescia, solo 2 gol subiti, e Palermo solo 4. Il Parma ne ha subiti 8, e la domanda è: può dipendere dall'impronta offensiva data da Pecchia? Allora, pensa alla risposta. Io faccio presente che è vero tutto questo, è vero anche che il Palermo è a 2 partite da recuperare, quindi il dato potrebbe essere aggiornato. A maggior ragione quello del Brescia, comunque solo 2 gol subiti in 7 partite sono davvero pochi, effettivamente. Ecco, da cosa può dipendere?
Ma innanzitutto bisogna anche sottolineare, scusami se non c'entro perfettamente la risposta, che proprio contro il Como abbiamo potuto rilevare una struttura difensiva che è stata pressoché perfetta, perché i giocatori giocatori in campo hanno assolutamente dimostrato che la parte migliore da Cicinzola, Coulibaly, Abel Prat, Cercati, a Dichiara è stata quella che sicuramente ha dato più tranquillità, più sicurezza e ha dato la possibilità al Parma di poter ripartire. È chiaro che il Parma ha una propensione offensiva nel suo DNA, in questo Parma con Pecchia, e quindi è evidente, devo dire che fino ad ora non abbiamo subito né lo strapotere della pressione delle squadre avversarie, né tantomeno degli svarioni, ed è anche vero che noi abbiamo una struttura difensiva che è molto camaleontica, perché giocatori che possono giocare sia a destra che a sinistra, vedi Coulibaly, vedi Del Prato, o centrali che si alternano, e noi abbiamo varie possibilità di poter mettere in campo. Sulle altre concordo con te, aspettiamo di vedere a parità di partite giocate insieme com'è la situazione. Sono tutte squadre, concordo con il nostro radioascoltatore, sono tutte squadre Brescia e Palermo che vanno rispettate per la rosa che mettono in campo.
È vero, è vero. È vero anche che chiaramente il Parma subisce gol da 5 partite di fila, qualcosa può essere aggiustato, ma sicuramente Pecchia su questo ci sta lavorando. Mi aspetto ad esempio un Osorio titolare ad Ascoli, magari con Del Prato a destra, vedremo. Stefano, invece ecco, sui singoli abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di numeri davvero molto importanti di alcuni singoli. Mann ha fatto questo gol anche all'apparenza molto semplice, in realtà non è così, poi frutto di uno schema pensato, studiato e messo in pratica, ma soprattutto poi Hernani, abbiamo parlato prima anche con Marco Balestrazzi, ecco, qualcuno ti ha come dire, colpito in maniera particolare?
Beh, il tuo elogio su Mann farà molto piacere a Luca Pollini.
Tra poco glielo chiediamo.
Registrerà questa cosa e dirà che è stato un capolavoro magistico, come fa lui, che esagera completamente. Devo dire che in realtà è stato veramente un tocco di biliardo ed una triangolazione con Benedicciak di grande spessore. Mi ha impressionato più di tutti Hernani per la continuità. Un Hernani che era stato parzialmente contestato contro il Venezia perché non aveva fatto effettivamente una grande partita, invece contro il Como è stato veramente superbo, partito a sinistra a livello centrale nel duo di centrocampo, e poi ha spaziato per il lungo e il largo per il campo, e soprattutto quell'infilata dritto per dritto per un ritrovato Charpentier che mette ulteriormente, fra virgolette, in difficoltà il nostro allenatore, perché diventa una pedina che può essere molto utile al Parma. Quindi, e poi non dimentichiamo che in tribuna avevamo un giocatore che sta cominciando a scalpitare per poter rientrare, che è Camara.
Ah sì, è vero, è vero. Camara che appunto ormai è in gruppo, vedremo quando sarà utilizzato. Charpentier che rischia, Stefano, di togliere un pochino di spazio al tuo pupillo Bonny,
No, questo non credo, perché Bonny ha una vitalità che Charpentier non ha ancora. E poi comunque sarei molto felice
Bonny
debba essere messo in competizione con Charpentier, perché vuol dire che il ragazzo sta decisamente crescendo. Non scordiamoci l'età che lui ha. Però, ripeto, la possibilità di Pecchia di poter alternare e girare e rendere... e mettere in confusione le difese avversarie è, con tutti questi giocatori, assolutamente un'ottima prospettiva.
Sì, sì, è vero. La rosa profonda del Parma è sicuramente qualcosa che non c'è in Serie B. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi. Guarda, ti saluto con questo messaggio di Luigi che scrive: buongiorno, io non me ne vergogno, ieri sera ho tifato Regia, stasera tifo pure Spezia, però... Da 70 anni tifo veramente Parma, scrive Luigi. Grande Luigi, lo salutiamo. Stefano, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Stefano Frigeri, nostro prezioso opinionista. Ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità. Tra poco c'è Luca Ampollini con tante domande per lui, tante curiosità e altri messaggi. Ad esempio Roberto scrive: non scherziamo, se arriviamo dietro al Brescia a fine campionato ci vado a piedi a Brescia. Pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008. Scegli la tua strada in versione benzina, diesel o 100% elettrico. L'allora è carattere. Scopri di più su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in diretta con Palla in tribuna, con il nostro ultimo blocco, e abbiamo con noi al telefono Luca Ampollini. Buon pomeriggio, Luca.
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio.
Eccoci di nuovo in nostra compagnia alla vigilia di un nuovo turnover, Tour de Force per il Parma, con possibile turnover di Pecchia, con quattro partite in 15 giorni, cioè la Coppa Italia a Lecce contro l'ex d'Aversa il mercoledì 1 novembre. Luca, però intanto, Parma-Como, secondo te cosa ha detto, un po' per chiudere anche l'analisi di questa partita, la vittoria del Parma, ecco, questo match cosa ti ha fatto capire più di altro? In molti hanno sottolineato davvero una partita da Serie B, e forse il Parma ha definitivamente compreso questo tenore, ecco.
Ma a me ha fatto capire che l'episodio, che la partita di Venezia è stato un episodio. Questo credo sia abbastanza chiaro. Io avevo molta curiosità, sinceramente, di vedere come il Parma avrebbe reagito a quella sconfitta, perché è stata, sì, una sconfitta che si può accettare, ma secondo me è dolorosa nel momento in cui, secondo me, è stata determinata molto così dall'abbassamento della tensione dei crociati, più che della forza dell'avversario, in quel secondo tempo in Laguna. Tanto è vero che insomma, il Venezia, visto ieri, l'ho vista tutta la partita a Reggio, così, mi ha confermato ancora di più questa mia tesi.
E un po' di amaro in bocca, diciamo, tu dici, per il Parma essere uscito addirittura con zero punti da Venezia, ecco.
Sì, che rimane una squadra importante, però insomma, secondo me questo Parma non lo è sicuramente inferiore. Poi è normale che si possa perdere una partita, non è che le possiamo vincere tutte, quindi l'episodio, il calo di tensione, la distrazione in una frazione di gioco, che peraltro però è costata carissimo, può accadere. Quindi mi ha detto questo: il Parma è tornato al solito Parma di questo inizio di campionato, determinato, vincente, fortissimo nel primo tempo, perché è un dato di fatto che poi questa squadra ha sempre degli approcci di gara molto 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 veementi, che coincidono con delle frazioni brillantissime e con con dei secondi tempi dove evidentemente poi le energie non possono essere sempre così al top, e quindi c'è questo calo. Però sono secondi tempi che comunque sono gestiti sempre abbastanza bene, insomma, perché poi alla fine col Como, che è un avversario che merita grande rispetto, si è sofferto un minuto e 22 secondi nel recupero dopo il 2-1, quindi nell'arco di una partita di 90 minuti ci può stare.
Sì, episodi che ci possono stare, come diciamo spesso, ci sono poi anche gli avversari. Parma vola comunque, si conferma numeri record. Parto con te dai singoli. Luca, beh, troppo facile partire da Man, devo dire un grande primo tempo, il gol è sembrato facilissimo quasi, come se entrasse con un coltello nel burro. In realtà poi è proprio stato uno schema studiato per creare superiorità sulla fascia, entrare in area di rigore, cioè c'è anche molto lavoro dietro, secondo me.
Beh, facilissimo per uno come lui, che è capace di giocare a pallone, ma effettivamente certo. È un gol
Certo, mi piace.
No, era un gol, è stato un bellissimo gol, non solo per la conclusione chirurgica in una frazione di secondo in mezzo ad una difesa schierata, ma anche per come questa rete è stata costruita, il triangolo, l'inserimento, ripeto, in una difesa assolutamente schierata, perché poi insomma sono segnature che vengono fatte da giocatori di grande qualità. Cioè Longo dice abbiamo regalato il gol, sì, l'errore, la distrazione o comunque il fatto di essere stati sorpresi in quella circostanza da parte della difesa del Como è chiaro. Dire abbiamo regalato il gol non è così immediato, dal momento che comunque insomma la rete è stata segnata da giocatori di grande qualità che si sono incuneati in una difesa, ripeto, schierata. Quindi questo va a merito e depone a favore degli attaccanti del Parma e di Mani in particolare.
È un Parma che quest'anno, sei d'accordo su questo, trova più facilmente la via comunque della porta anche con le difese schierate. Non lo so, forse più movimenti, più varietà di soluzioni. C'è qualcosa che è cambiato, è stato migliorato rispetto all'anno scorso?
Il fatto che non ci sia più Vasquez, vabbè, io lo dicevo anche quando c'era lui, quindi...
Sì, sì, a livello tattico, certo.
A livello tattico ti aiuta molto, perché chiaramente con Vasquez avevi poche soluzioni, senza di lui ne hai molto di più, hai i movimenti molto più in verticale, hai giocate di prima intenzione, non hai più la palla che ristagna un po' nei suoi piedi, ma è una palla che viaggia a velocità decisamente superiore, c'è molta più imprevedibilità, quindi essendoci più imprevedibilità, che è un fattore assolutamente indispensabile contro difese schierate, hai anche più possibilità di andare a rete.
Ah, sì.
Insomma è una cosa abbastanza scontata, abbastanza chiara. Quando devi giocare contro le difese schierate devi alzare il ritmo, devi cercare di trovare più linee di passaggio, devi muovere il pallone più velocemente. Se non hai questi requisiti fai fatica a entrare, se li hai hai più possibilità di fare gol. Nell'occasione specifica della prima rete contro il Como hai capito, hai visto, hai notato quanto il pallone abbia circolato velocemente.
Sì, è vero, molto veloce, io trovo davvero più movimenti, giustamente come sottolinei tu, anche questi giocatori che si inseriscono, ad esempio Sommi in quel ruolo, riesce a dare anche più profondità alla squadra. Invece sulla difesa, Luca, secondo te c'è qualcosa da rivedere? C'è ad esempio Roberto che ci scrive: Non mi sbaglierò, ma non mi convince molto Del Prato centrale, meglio Osorio, Cercati con Del Prato a destra, più equilibrato come reparto. Cioè può essere lì il motivo di qualche gol in più che viene subito dal Parma, oppure no?
No, a me Del Prato centrale piace molto. Io non trovo che i gol subiti fino a questo momento, delle ultime partite quantomeno, siano determinati da quello, anche perché adesso parliamoci chiaro, rinunciare a un giocatore come Koulibaly a destra fai fatica, e Koulibaly è un giocatore in questo momento indispensabile. Del Prato è molto eclettico, molto duttile, è un giocatore che a destra farebbe bene, ma non ha la spinta, la veemenza, l'intraprendenza di uno come Koulibaly, che sovente parlavamo proprio di difese schierate, di sorpresa e di situazioni favorevoli per entrare nelle difese avversarie. E Koulibaly sicuramente in fase di spinta è molto più efficace.
C'è una fisicità nettamente superiore a tanti in categoria.
Sì, ma poi ha caratteristiche di spinta che rispetto a Del Prato sono molto più speccate. Del Prato rimane, secondo me, un ottimo giocatore che ovunque venga schierato riesce a fare bene, ma secondo me lui rimane un difensore. Tutti si soffermano molto con sto fisico di Del Prato, io non trovo che sia così
determinante.
No, ma non trovo nemmeno sia così esile come qualcuno vuol far credere, certo. Cioè è un giocatore che comunque ha la struttura, anche perché è un giocatore che oltretutto è un difensore veloce, e la velocità in un difensore centrale è molto importante, è un giocatore che ha molto il senso dell'anticipo, cioè io non trovo che da difensore centrale sia male, forse siamo troppo abituati a vederlo sull'esterno e pensare che sia un ripiego, invece secondo me arrivo a dire che è più ripiego da esterno che da difensore centrale, sì, dal mio punto di vista.
No, ma anche perché giustamente come dici tu poi non è che ci sia questa differenza fisica clamorosa tra lui Osorio per esempio, o anche Cercati. Cercati chiaramente è più alto, gioco aereo molto importante di Cercati, però al resto siamo lì come caratteristiche. Invece, ecco, per completare il quadro, l'attacco come prima punta, chiaramente adesso è tornato anche Charpentier, subito assegnato, è da vedere sulla continuità questo giocatore. Però tra Bonnier e Čolak, preferito Čolak in questa partita, ti ha convinto oppure no? Era per le sue corde?
Ma Čolak non ha fatto male, ha lavorato molto per la squadra, molto per la squadra, ha sempre tenuto impegnati un paio di difensori, perché poi è chiaro che se tu riesci ad aprire degli spazi, riesci a entrare, anche perché insomma c'è un centravanti che chiaramente tiene impegnato il difensore, apre gli spazi per gli altri, in questo senso la partita di Čolak è stata molto efficace. Poi è normale che, avendolo visto in questo inizio di campionato fare gol al primo pallone che tocca, tutti ci si sarebbe aspettati, certo, che giocando più minuti chissà quanti gol avrebbe potuto fare, ma non è sempre così agevole. Čolak sicuramente ha lavorato per la squadra, è stato meno incisivo in area, però la sua partita l'ha fatta. Bonnier ha caratteristiche completamente diverse, per pochissimi minuti li abbiamo visti anche insieme nel 4-2-3-1 con Bonnier dietro a Čolak, e Bonnier secondo me da trequartista
può farlo
grandissime, ma io trovo che sia il suo vero ruolo, non lo so, poi sai, è talmente giovane che avrà un'evoluzione nella carriera che farà capire quale sarà la sua posizione ideale. In questo momento secondo me da sottopunta potrebbe, con possibilità di inserimento chiaramente, potrebbe fare molto bene. E poi c'è Charpentier che finalmente è tornato, finalmente ha fatto gol, finalmente ha raccolto un po' di soddisfazione anche lui, e sono io personalmente molto contento, perché ho sempre trovato molto ingenerosi i giudizi che sono stati dati di questo giocatore, che se vogliamo definirlo fragile mi sta bene, definirlo scadente e bidone solo perché ha giocato due mezzi tempi, allora così non ci sto, perché credo che un giocatore vada valutato dopo averlo visto in campo. Se non lo si vede giocare non capisco come lo si possa giudicare.
No, certo. Adesso speriamo che appunto abbia continuità e che possa trovare, insomma, sì, la fiducia anche a livello fisico, no? Che poi è quello che gli è mancato, perché in area di rigore sembra davvero un giocatore che c'ha dei numeri, l'abbiamo visto. Anche Čolak ha avuto la sua opportunità contro il portiere, ma non l'ha sfruttato ugualmente. Ecco, sarà meno o più freschezza, però insomma Charpentier con quel tocco giusto al momento giusto ha fatto vedere che ne sa.
No, ma lui in area è forte, ragazzi. Lui in Serie B, se sta bene. E poi mi rendo conto che nella valutazione di un giocatore anche sì, l'integrità fisica è un aspetto da non sottovalutare. Però se sta bene, lui non è un bidone come tutti, come molti hanno sostenuto fino a questo momento. Se sta bene, è un giocatore che in Serie B può fare la differenza, perché ha fisico, ha senso del gol, di testa è molto bravo, nel gioco aereo in acrobazia è forte. Deve stare bene.
Certo.
Speriamo che insomma la sua condizione attuale duri per un po'.
Incrociamo le dita, Luca. Ti faccio un'ultima domanda proprio in 30 secondi. Ecco, c'è l'Ascoli sabato. Ascoli di Viali che è in serie positiva da 5 gare. Squadra non male, ecco, anche come per qualche singolo direi. Che partita ti aspetti? Giocata lì, Parma l'anno scorso ha giocato una delle migliori partite, era un altro Ascoli, un altro Parma. Cosa ti aspetti?
Mi aspetto, ecco, parlavi prima di partita di Serie B, ecco, con l'Ascoli sarà una vera partita di Serie B. Squadra rognosa, agonisticamente molto molto aggressiva, ovviamente tecnicamente non ha i valori che ha il Parma, ma è una squadra che ha un agonismo fuori dal comune, a cattiveria fuori dal cattiveria sportiva, chiaramente fuori dal comune, quindi sarà la vera partita di Serie B che dovrà essere affrontata con la tensione a mille.
Oh, sì.
Allora a quel punto credo che il Parma non possa temere questo avversario, ma deve esserci la mentalità che il Parma in Serie B ha dimostrato di avere soprattutto quest'anno in questa prima parte di campionato, e allora potremo vedere una bella partita da parte nostra.
Oh, sì, questo sembra averlo insomma acquisito il Parma di Pecchia. Luca, grazie di essere stato con noi, ti ritroviamo giovedì a Calcio e Calcio alle 21.
Alberto, grazie a te e buon pomeriggio.
Grazie a Luca Ampollini. Ricordiamo allora l'appuntamento stasera alle 21 con Bar Sport. Ospiti in collegamento Fabio Pecchi e poi tanti altri ospiti, Luca Romenghi, Sandro Piovani, Sandro Melli. L'esito del sondaggio sul centravanti del Parma sul sito della Gazzetta di Parma, ma poi giovedì calcio calcio alle 21, Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, i loro ospiti con casa Ferrari. Io ringrazio Simonetta Collini qui in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.